Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Venerdì 17 maggio a Roma, incontro con Rita Segato, una delle figure più illuminanti del pensiero femminista contemporaneo, e abbiamo raccolto per voi alcuni brani dei suoi interventi che vi facciamo riascoltare con appunto la traduzione in italiano assolutamente brillante che c'è stata durante l'incontro che si è svolto ad ESC qui a Roma. Il titolo era Contro pedagogie della crudeltà, e appunto questo incontro c'è stato in occasione della pubblicazione del primo volume della collana Transfemminismi a cura del dottorato nazionale di Gender Studies, edito da Manifesto Libri con la collettiva transfemminista Factory A, Pensieri Scorretti. A voi l'ascolto.
Esa idea se me ocurrió a partir de experiencias, de cosas con las que me crucé en la vida cotidiana.
Sì, è iniziato, questa idea le è venuta in mente attraverso delle esperienze, cose con le quali si è incrociata nel suo incontro nella sua stessa vita quotidiana.
Por ejemplo, un día estaba en mi casa y pasé por la sala donde está la televisión, mi casa de Brasilia, y veo unas imágenes que me parecen conocidas.
E un giorno era in casa sua, nella sua casa di Brasilia, e attraversava la sala dove hanno la televisione e ha visto delle immagini che le sembravano note, le immagini conosciute.
Paré para mirar y me di cuenta de que eran que estaban pasando la película La naranja mecánica.
E si è fermata a guardare, si è resa conto che stavano trasmettendo Arancia meccanica, il film.
La naranja mecánica è una película, una novela, y después una película que fue considerada cuando se presentó al público lo más violento que había existido hasta ese momento. Inclusive fue censurada en una gran cantidad de países, inclusive en Inglaterra, que es de donde proviene la historia y proviene la película.
Sì, e questo film, Arancia Meccanica, è stato considerato sempre, sia film che originariamente romanzo, fu stato considerato sempre quello che poteva essere il più violento, no? E addirittura fu censurato in alcuni paesi, anche in Inghilterra, da dove proveniva.
Sì, ossia insopportabilmente violenta.
Ovvero proprio insopportabilmente violento.
Paro para ver y parecía una commedia.
Mi fermo e quello che vedevo sembrava una commedia.
Non lo podía creer.
E non ci poteva credere.
Y ese es el primer momento en que la ficha cae.
È proprio il momento in cui appunto si scopre.
De que nuestra sensibilidad ante la violencia en el cine se había transformado de una forma impresionante.
E dove si è resa conto appunto che la nostra sensibilità di fronte alla violenza nel cinema si era trasformata in una forma incredibilmente nel tempo.
Pensé che era un defecto mio, o sea che io stavo con un problema.
Pensavo che era un defecto mio, che io avevo un problema, ho messo un problema.
Entonces empecé a buscar en Google, y encuentro una entrevista con el actor Malcolm McDowell, un gran actor británico.
Sì, e quindi cercando su Google e in internet ho trovato un'intervista con questo grande attore britannico che è Malcolm McDowell.
En el que decía exactamente eso.
Dove diceva esattamente questo.
Che quando terminò di filmare esa película quedó enfermo y tuvo que ir a una terapia para poder volver a actuar.
Sì, dove raccontava appunto che quando si è terminato di girare il film è dovuto andare in terapia per poter riuscire a ritornare alla sua attività di attore.
Pero que se daba cuenta de que ahora esa película no tenía nada extra, nada muy violento, insoportablemente violento, que se había transformado en casi una comedia.
Y anche lui riconosceva che appunto questo film adesso non aveva quasi più niente di violento e che poteva dire che si era trasformata quasi in una forma di commedia.
Ahí comencé a sospechar de que existía algo, que habíamos sufrido un proceso de programación que había transformado nuestra sensibilidad.
E io ho iniziato ad avere il sospetto che ci fosse stato qualcosa che aveva programmato diversamente la nostra sensibilità.
Un tempo más tarde, casi algunos años más tarde, no puedo decir cuánto, encuentro una entrevista en The New York Times. No, no se me pregunta porque hablo poquito.
Okay. qualche anno dopo ho trovato questa intervista sul New York Times.
Con un personaje, con Chelsea Manning.
¿Con un personaje?
Ya, con Chelsea Manning, una joven trans, cuya historia es muy conocida.
Giovane trans, de cui la historia es bastante nota.
Sí. Manning había sido un joven, un niño, hijo de un marín norteamericano.
Era un bambino, era un bambino, figlio de un marín norteamericano.
Que cuando vuelve de la guerra de Vietnam, su padre pone un taller de arreglo de computadores.
Que cuando ritorna dalla guerra, dal Vietnam, mette su un laboratorio donde riparaban computer.
Y él se cría en el medio de computadores con videojuegos. Todo su día era jugar en videojuegos.
E lui cresce in questo laboratorio circondato da videogiochi e tutta la sua prima infanzia la vive, ¿no?, in questo giocando a videogiochi.
Sintiéndose siempre un poco extraño, un poco diferente a los demás niños.
E si sentiva un po' strano, un po' diverso dal resto dei bambini.
Queriendo entonces ser normal, se alista en el ejército norteamericano.
E volendo essere normale, diciamo, si arruola nell'esercito nordamericano.
Inmediatamente se dan cuenta de que tiene gran habilidad con computadores.
E si rendono subito conto che lui aveva questa grande abilità con i computer, con l'informatica.
Y pasa a trabajar en el archivo de imágenes de guerra.
E quindi va a lavorare nella zona dell'archivio dove archiviavano le immagini della guerra.
Pasado un tiempo lo trasladan a Afganistán.
E dopo un po' lo trasferiscono in Afghanistan.
Allí continúa trabajando en archivos.
E anche lì continua a lavorare negli archivi.
Pero en un momento, en un traslado entre un cuartel y otro.
En un momento cuando lo stavano spostando da un quartiere o a un altro quartiere dell'esercito,
se encuentra con un conflicto, un enfrentamiento armado real, diferente a los que él manipulaba en el videojuego. Porque si ustedes ven que el videojuego es matar, 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 matar. Pero se encuentra con un matar de carne y hueso.
E in alcuni di questi spostamenti si trova in mezzo a un conflitto armato reale, uno scontro reale, e si rende conto che non era la stessa cosa di farlo attraverso i videogiochi dove si è tutto ammazzare.
E a questo le chiamo io la prima conversione di Chelsea Manning.
E questo lei la chiama la prima conversione di Chelsea Manning.
Perché percibe realmente lo che è il dolore della morte, il dolore del corpo, lo carnale.
E qui è quando lui percepisce che cos'è davvero il dolore del corpo, il dolore della carne, scarnando.
A partir de ese momento, él es el mayor atravesador de información secreta para Assange.
E da questo momento lui diventa la prima fonte di trasmissione di informazioni segrete per Assange.
Y entonces él es uno, trabaja en Wikileaks, digamos, soy un gran colaborador de Wikileaks.
Ed è da questo momento che diventa uno dei grandi collaboratori di Wikileaks.
Che luego va preso quando è localizzato e identificato.
E una volta che viene localizzato,
e passa, credo che fueron 5 anni in aislamento assoluto.
E trascorre 5 anni in isolamento assoluto.
En esos 5 años sucede la segunda conversión de Chelsea Manning.
Ed è in questi 5 anni quando succede la seconda conversione di Chelsea Manning.
Che si trasforma in una hermosa signorita trans.
Che è quando diventa una bella signora trans.
En ese proceso yo también leo que él había sufrido, había sido expuesto durante su vida con los videojuegos a una pedagogía de la crueldad.
En questo lei riconosce che effettivamente aveva sofferto ed era stato esposto a quella che è una pedagogia della crudeltà.
Es decir, poder ver morir sin que eso le afectara.
Ovvero vedere, avere la possibilità di vedere morire senza che questo diventasse, senza che questo lo potesse tangere, no?
Hasta que en una ocasión él ve lo que es la agonía de la muerte.
Fino a che, fino al punto in cui lui vede in un'occasione che cos'è l'agonia della morte.
E ahí entonces él se transforma en un héroe, ¿verdad? En un héroe, digamos así, contra la guerra.
Ed è quando lui in questo momento si trasforma in un eroe, contro la guerra.
Entonces, de esas dos experiencias, sobre todo, yo voy pensando si todas y todos nosotros no estamos permanentemente sufriendo algo que últimamente he llamado de una programación neurofisiológica.
E quindi si domanda se in questo momento noi non stiamo anche attraversando questo momento e soffrendo questo stesso processo che lei ha chiamato programmazione neurofisiologica.
Sì, y entonces la definición de la pedagogía de la crueldad no es que somos qué malos que somos, ¿no? Matamos, no, la pedagogía de la crueldad son formas sistemáticas de pedagogía a las cuales estamos todas y todos sometidas y sometidos que nos hacen disminuir el umbral de empatía.
Sì, quindi la definizione di pedagogia della crudeltà non è soltanto dirsi quanto siamo cattivi e cattivi, ma è anche riconoscere che siamo in questo sistema, in una forma sistematica di soffrire una pedagogia che...
in che modifica il nostro umbral di empatia.
Sì, che diminuisce la soglia della nostra empatia.
Creo que eso ha pasado y nos ha pasado a todas las personas.
Y esto creo que sea algo que ha sucedido a todos y a todos nosotros.
Ahí surge esa idea de la pedagogía de la crueldad. Hoy, 30 años después, 40 años después de la naranja mecánica, todos y todas soportamos ver películas de grados de crueldad como nunca antes hubo, por ejemplo.
E quindi questo dopo 40 anni dall'uscita del film Arancia Meccanica ci rendiamo conto come riusciamo a vedere dei film che hanno un tipo di violenza estremamente superiore a quello del film Arancia Meccanica.
La programmazione modela strutture di personalità psicopatiche.
Quindi questa programmazione modella la struttura di queste personalità psicopatiche.
Che credo che è la struttura di personalità dominante nel presente.
Che lei crea appunto sia la struttura di personalità dominante nel presente.
E hablemos del presente presente. Por ejemplo, podemos soportar ante nuestros ojos que una gente esté siendo eliminada del mapa en Palestina. Es algo que nunca antes sucedió en la historia.
E quindi come possiamo sopportare che nel presente, in questo presente, una popolazione sia semplicemente eliminata dalla faccia della terra, che è quello che sta avvenendo in Palestina, qualcosa che in passato ormai avremmo potuto sopportare di vedere.
Sì, perché durante l'Olocausto, la Shoah, che fu un periodo terribile della umanità.
E durante l'Olocausto, durante la Shoah, che fu comunque un periodo terribile dell'umanità.
Ni todo mundo sabía en inclusive dentro de Alemania, lo que sucedía en los campos de concentración.
Le persone, nessuno sapeva quello che realmente succedeva.
Nessuno no, mucha gente no sabía. Alguna gente sabía, mucha gente no sabía. Había un secreto en lo que, con relación a lo que sucedía allí.
Sì, molte persone non sapevano che cosa realmente succedeva lì, anche persino in Germania.
E oggi todos y todas sabemos lo que está pasando en Palestina.
E invece adesso oggi tutte e tutti sappiamo che cosa sta succedendo in Palestina.
Es algo increíble. Assolutamente increíble.
Incredibile. È assolutamente incredibile.
Entonces, este es el trayecto en la formulación de esta pedagogía de la crueldad a la que todos estuvimos y estamos sometidos sin reacción, sin reaccionar.
Ed è questo il tragitto appunto che ha seguito la pedagogia della crudeltà, alla quale tutti siamo sottomessi senza poter reagire.
Sì. Entonces ese libro surge como un intento de contrapedagogía de la crueldad. Es un bello título que no lo puse yo. Lo puso un joven en Argentina cuando di una serie de conferencias en Rosario y me dijo, esto es una contrapedagogía de la crueldad.
El título es de ahí que sorge el texto, Contropedagogía de la crueldad, que no es un título que ha dado lei, sino el título que ha dado un joven argentino durante un encuentro, donde ha dicho, esta es una contropedagogía de la crueldad.
Sí, una anécdotita ahí en el medio, que no pudo ser, fue traducido al alemán, pero no pudieron traducir contropedagogía.
Es un piccolo aneddoto, questo testo è stato tradotto in tedesco.
Le digo, pero ustedes son de la tierra de Heidegger. Pueden inventar las palabras que quieran, ¿no?
E non riuscivano a tradurre il termine contropedagogia e è stata sorpresa perché giustamente dice, se te la terra di Heidegger, come non riuscita a fare...
Inventò palabras, maggiormente parole della storia, però no. Se chiama... De otra forma.
E si chiama in un altro modo, si intitola in un altro
modo. Entonces, mi camino en el feminismo, o sea, lo que yo he hecho, no desde la primera hora, ¿no? En la primera hora yo estudiaba algo que mi tema era una antropología de la religión. Había estudiado, yo le llamo mi periodo feliz. La antropología, en el que hice mi tesis doctoral sobre, y algunos artículos después, sobre las religiones africanas en Brasil, la religión africana en Brasil.
Sì, quindi questo è stato un po' il cammino dove è iniziato un po' il cammino del femminismo, perché lei originariamente proprio all'inizio in realtà studiava antropologia della religione e si concentrava in quello che lei chiama il suo periodo felice nell'antropologia ed è quando stava studiando per la sua tesi in appunto antropologia della religione in una comunità
africana, sì.
Sulla religione africana in Brasile.
En esa extraordinaria mundo de África, de la religión africana en Brasil, encontré, por ejemplo, las comunidades, o sea, la transitividad de género es lo normal. O sea,
sì, appunto in questa straordinaria religione africana in Brasile, dove lei ha trovato che in questo campo, in questo spazio, la transitività del genere è qualcosa di normale.
Sì, e ese primer artículo, che non è stato traducido all'italiano, si chiama, è molto antico, è del 1986, si chiama La invención de la naturaleza.
In questo primo articolo, che è molto antico, non tradotto all'italiano, del 1986, che si chiama L'invenzione della natura, o la invenzione della naturalezza in lingua spagnola.
Sì, inventando la natureza in portoghese. Il problema di scrivere in portoghese è che un'audienza molto piccola, un pubblico molto piccolo, lee il portoghese.
Sì, avrebbe potuto scriverlo in portoghese, ma in realtà un pubblico molto piccolo legge il portoghese.
Pero ahí voy a hablar de la invención de la naturaleza y de género, antes inclusive de la aparición del libro Gender Trouble de Judith Butler.
Sì, è lì dove parla appunto della invenzione della naturalezza, invenzione della natura, e ne parla anche del genere molto prima anche della pubblicazione
non
del libro.
No, un pochino anteriore.
Sì, ecco, no, sì. Un poco prima della pubblicazione di Gender Trouble di Judith Butler.
Sì, y ese era mi trabajo en el tema género, en una época, porque no recordamos, pero en 1986 la palabra género no andaba por el mundo.
Sí, porque appunto questo è stato uno dei primi lavori sul tema del genere, perché in quel periodo non erano anni in cui la parola genere circolava nel mondo.
Encuentro una sociedad en que la base orgánica, o sea, el cuerpo, la personalidad, la sexualidad y el papel social eran módulos separados. O sea, no tenía la palabra género, no la tenía a mano, no existía la antropología, no estaba circulando. Estoy hablando de los años entre el 1976 y 1985. No estaba a mano. Yo, ¿cómo voy a llamar a esta forma libre, digamos, no determinada por el cuerpo, de la sexualidad en las personas, de la personalidad y del papel, el rol social, ¿cómo le voy a llamar? Y lo fui a buscar a la gramática. ¿Dónde es arbitraria la relación entre el cuerpo y la palabra? O sea, es decir, Louis, ley y Louis, o ella y él, es arbitrario, o sea, no hay una determinación del cuerpo en la palabra que va a hablar de ese cuerpo. La gramática, dije, y saqué la palabra género de la gramática. Cuando me acuerdo, me dije, qué bárbaro, qué poco tiempo transcurrió entre 1980 y el presente, y cuánto hemos cambiado, cuánto se ha transformado nuestra comprensión.
Quello che si trova davanti è una società nella quale la base organica del corpo, il sesso, la sessualità erano in realtà moduli separati, quindi non esistevano all'interno di un'ingessatura unica come invece avveniva con il determinismo biologico. E quindi lei si domanda come potrò parlare di maschio, di femmina, ma in realtà quello che cercava era la parola genere.
La non determinazione biologica della persona.
Sì, al di là di questa di determinazione biologica della persona. Ed erano gli anni tra il 76, gli anni 80, l'85, non esisteva il termine genere in questo senso. E quello che ha fatto, ha cercato un posto, no, dove si potesse parlare del genere in modo arbitrario rispetto al corpo. Ha detto, dov'è che posso trovare questo? E ricorrendo alla grammatica. Ed è nella grammatica dove si è resa conto che esisteva si poteva parlare del genere al di là, no, della determinazione poi del corpo. E...
Claro, mismo in Margaret Mead si chiama temperamento, o sea, sexo y temperamento es el libro, pero no género. Cuando llego a Europa para comenzar a escribir mi tesis doctoral, ahí empiezan a salir prácticamente al mismo tiempo la literatura sobre género.
Sì, e quindi quando arriva in Europa con il suo lavoro del dottorato, perché all'epoca si parlava ma non si parlava di genere, erano i testi editi come di
Margaret Mead
parla di temperamento, parla di sesso e temperamento,
sì.
e non parla ancora di genere, però poi quando arriva in Europa
iniziano a salire quasi al mismo tempo la letteratura che va a hablar no de mujer, sino de género.
Que fue una letteratura inizia a essere pubblicata, la letteratura che non parla di donne ma parla di genere.
Habla de mujer también, de mujer también, pero empieza a relativizar la determinación biológica.
Quindi
de la sexualidad.
Iniziano a relativizzare questo della determinazione biologica.
Bien, esa es mi periodo feliz en la antropología.
E questo è il periodo felice dell'antropologia.
In un momento, pronto voy a terminar mi exposición, pero les cuento que hay un momento en que en 1993
hay de repente una gran cantidad de denuncias en Brasilia sobre violencia de calle, o sea, de violencia sexual, violación de calle.
C'è un va verso la conclusione di questa prima parte dicendo appunto che nel 1993 si trova all'improvviso in una situazione dove in Brasile iniziano ad essere numerosissime le denunce di stupri nelle strade, di stupri di strada.
Sì, e la tradizione che io avevo studiato non aveva violenza.
Nella tradizione che l'aveva studiato non c'era violenza.
No. Entonces el secretario de seguridad pública de la ciudad le pide al rector de mi universidad.
E quindi il segretario della segretaria pubblica
Università.
Dell'università pubblica.
No, il segretario
del segretario di sicurezza della città chiede al rettore dell'università pubblica
sì. che la università le studie e le conteste che sta passando.
Sì, che chiede che appunto l'università studi e risponda alla domanda ma che cosa sta succedendo.
El rector llamó a las tres mujeres que trabajábamos con el tema mujer.
Y quindi il rettore chiama le tre donne che lavoravano con il tema delle donne.
Nunca habíamos trabajado con violencia.
Non avevamo lavorato mai con la questione della violenza e la violenza sessuale.
Y en aquel momento pensamos, hay un problema, lo vamos a identificar, un grupo de personas llegó de otro lugar, lo vamos a resolver y volvemos a nuestros trabajos originales.
E quindi pensano appunto che c'è un problema, che arriva un altro gruppo di ricerca e si avvicina, iniziano a lavorare e pensano di poter identificare questo problema e poi tornare alle loro ricerche.
Nunca conseguí volver a mi tema de elección. Jamás conseguí volver. Algo extraordinario. Ahora me doy cuenta de que el problema desde 1993, que creo fue un año turning point en el mundo, el problema solamente creció todo el tiempo. Nunca elegí estudiar violencia.
Sì, appunto, lei da quel momento non è mai riuscita a tornare indietro a studiare quello che su cui lavorava prima. E dal 1993, che per lei è un anno cruciale, no? Un anno che va da spartiacque, e tutto questo problema in realtà è soltanto andato crescendo.
Chiaro. Yeah. De ahí, solo para esto es una presentación de mí, una presentación de mí misma. De ahí entonces. Las tesis que salieron, las tesis que surgieron de ese trabajo están publicadas en un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia.
Le tesi che sono sorte poi da questa ricerca, questo lo fa come presentazione di lei, che sono poi las tesis che sono concluite nel momento per il nome che chiamiamo anche in italiano las tesis, pubblicate nel testo Le strutture elementari della violenza o Las strutturas
elementari della violenza. Y eso me lleva entonces, lo que digo ahí, que la violencia sexual es un discurso, es una violencia expresiva y no utilitaria, no instrumental.
E quindi quello che lei dice lì è appunto che la violenza sessuale non è una violenza strumentale o utilitaria, ma è una violenza di potere, di discorso.
Mm-hmm. Me llevo entonces a Ciudad Juárez, no porque quise ir, pero las dos organizaciones que trabajaban en Ciudad Juárez en ese momento, en los años 2000, escucharon mi idea de la violencia expresiva y me llevaron a Ciudad Juárez. Entonces ahí empieza Ciudad Juárez, después Guatemala, el peritaje sobre uno de los horrores más grandes que la humanidad ya vio, que fue la crueldad sexual, la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres durante la represión, el periodo represivo de los años 80 en Guatemala, o sea, un peritaje sobre ese lugar. Luego un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador, luego muchos viajes anuales prácticamente a Colombia, Luego, lo que estoy haciendo en este momento, que voy a entregar la última reunión con las autoridades, que es un peritaje sobre la violencia sexual en el conflicto interno de Colombia, el conflicto armado. En Colombia la guerra interna se llama conflicto armado. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una pericia sobre el uso de la violencia sexual durante el conflicto armado colombiano para lo que se llama JEP, la jurisdicción especial para la paz.
Quindi quello che sta che tutto questo l'ha portato poi ad arrivare a Ossia Juarez, erano gli anni 2000, dalle due organizzazioni che avevano ascoltato quello che lei diceva sulla violenza sessuale e sullo stupro quando la definiva violenza espressiva. Da lì ha fatto poi le perizie in Guatemala per studiare a proposito della crudeltà. Utilizzata come strumento repressivo perpetrata sul corpo delle donne, poi le diagnosi sempre per la questione delle violenze della polizia in El Salvador.
Sì, però non è che io lo elegí, sino che lo di Guatemala fue para el tribunal también,
sí,
para el juicio. A eso lo pusimos en la cárcel por más de 100 años. Uno ya se murió en la cárcel para un juicio contra, en el caso de Sepúl Zarco, responsables por el sometimiento a esclavitud sexual de un grupo de mujeres indígenas en las tierras bajas de Guatemala. Pero siempre para la justicia.
Sí, quello che sottolinea appunto che sono tutti i lavori dove lei non, in realtà non ha scelto di lavorare a questi temi, ma è stata chiamata dai tribunali per svolgere queste perizie. In questo caso parlava di Guatemala e del caso Sepúl Zarco, che anche ha citato nel contro pedagogias. E poi termina appunto ricordando anche quello che era il suo lavoro sul conflitto armato in Colombia, che è il conflitto interno di violenza, sull'uso della violenza sessuale come
arma. Tutto grado, perché nell'epoca di mia gioventù, per esempio, nella militanza, se nos presentò una nozione di utopia che imponía un futuro obligatorio. O sea, la imagen del futuro, el futuro ya estaba decidida. De esa forma era absolutamente imposible evitar el autoritarismo. Porque si hay un futuro obligatorio, el trayecto hacia ese futuro se transformaba necesariamente en una... En lo que fue. Y nos impedía ver que no se puede sacrificar el presente para llegar a un futuro que en realidad es una imaginación del presente. De intentar capturar el tiempo y capturar el futuro es un error producto de la estupidez más grande que pueda existir. Entonces, como fui educada en la militancia, a pensar de que se podía saber cómo debería ser el futuro, y me di cuenta de que había sido sometida a un error que hizo un gran daño a la humanidad. O sea, no es que la noción de utopía esté equivocada, la forma en que fue usada la noción de utopía fue un gran error. Eso. Entonces, capturada inclusive por instituciones. Luego viene el tema de la institución. El otro error, pensar que, y este es muy importante, sobre todo para América Latina, pero creo que para Italia también, porque Italia tiene una república todavía más nueva que las repúblicas latinoamericanas. Entonces, también es importante quizás pensar que tomando el Estado, reencaminaremos la historia hacia un destino mejor. Entonces, ¿qué es el Estado que cambia la sociedad? Y de repente me pregunto si no es la sociedad en sus cambios, en sus transformaciones, sino es el movimiento de la sociedad que es responsable de todas las personas responsables. Por eso hablo de que la maternidad, maternar es político. Cuidar no es una tarea de dar la mamadera, cuidar es político, es crear, tejer pieles éticas, sensibilidades políticas. Entonces, yo pienso que es la sociedad en su tránsito y su cambio que va quizás a transformar las instituciones. Y lo pensamos siempre al revés, pensamos que las instituciones y el Estado cambiarán la sociedad, pero eso nunca no ha sucedido. Todas las revoluciones fracasaron, todas a partir de la Revolución Francesa, todas fracasaron. Quiere decir que es necesario pensar la historia y el reencaminamiento de la historia hacia un horizonte más benigno de otra forma. Es necesario pensar nuevo. Y eso tiene mucho que ver con la relación de género, con el patriarcado, que es fundante de todas las opresiones. O sea, es la estructura, es el cimiento que replican todas las formas de extracción de plusvalía y que replican todas las formas de opresión y de dominación. El patriarcado es basal. Uy, ¿cómo va?
Dunque, appunto, inizio dalla critica del termine utopia. Non critica letteralmente, direttamente il termine utopia, ma fa una spiegazione prima. Introduce innanzitutto il fatto che l'utopia è un termine che deriva dal greco ed è un termine che si è andato rovinando nel tempo, perché la sua nozione di utopia che lei aveva immaginato su cui lavoravano anche all'interno della militanza aveva già un futuro predeterminato, aveva già un futuro deciso, un futuro obbligatorio. E questo è stato uno dei più grandi errori, no? Delle più grandi azioni forse stupide che state commesse, perché questo cercava di catturare il tempo, no? e di non lasciarlo invece scorrere liberamente verso il futuro, no? Cercava di riportare automaticamente, obbligatoriamente un certo futuro. E cercare di immaginare, di pretendere di sapere come sarebbe stato il futuro. E questo fu una delle questioni che poi ha danneggiato la militanza e successe quello che sappiamo che poi è successo. L'altra questione è la questione delle istituzioni, e fa un paragone tra Latinoamerica e Italia, effettivamente pensando che l'Italia è una repubblica molto più recente delle repubbliche latinoamericane. Ed è il fatto che pensiamo sempre che una volta conquistato preso il potere statale potremo poi indirizzare o reindirizzare la strada e il cammino, no, dello Stato, ed è da lì che poi potremo ricevere delle novità. Invece lei pensa forse il contrario, no? Forse non è lo Stato, che un nuovo Stato che cambia la società, ma sarà la società a definire delle nuove modalità di fare comunità. E da lì passa appunto a specificare che non abbiamo bisogno tanto di questioni statali, ma abbiamo bisogno di rendere questo termine, che è un po' una sorta di neologismo, perché faccio una piccola nota, maternar come verbo non è registrato dai dizionari ufficiali della lingua spagnola, non in tutti, non sicuramente non in quello della Real Accademia, ma è un termine che esiste nella lingua e indica un'azione del verbo che non è soltanto essere materne nel senso di partorire, come specificavo, nel senso di allattare, fare tutto quello che riguarda, esatto. E si può tradurre come un avere cura, no? Come il fatto che la cura in questo senso è un'azione politica, e quindi creare una sorta di sensibilità anche attraverso il contatto, attraverso le nostre pelli, attraverso le nostre trasmissioni, no? Fisiche.
Il patriarcato non è né una religione, né una morale, né una costumbre, sino che è un ordine politico. Y que eso nos cuesta percibirlo así, porque está como disfrazado de moralidad y de religión. Pero lo que hay por detrás es que se trata de un orden.
El patriarcado no es un tipo de moralidad, no es un uso, un costume, no es una religión, es un orden político. Ma il patriarcato si maschera come ordine morale, come uso e come religione. E questo del come ordine, no, universale. Il patriarcato quindi nell'epoca precoloniale sì esisteva, ma esisteva un altro tipo di patriarcato. Adesso, dopo l'epoca coloniale, invece vediamo che esiste un patriarcato che è molto più violento, che esiste un patriarcato più letale. E questo tipo di violenza tanto si è data tanto nel continente latinoamericano, ma anche in Africa, e si consuma sulle persone indigene, sulle persone afrodiscendenti, sulle persone nere, e fu indispensabile per l'affermazione di questo tipo di patriarcato. Ma questo non toglie il fatto che il mondo precoloniale conosceva un patriarcato che però non era letale e non rendeva i corpi cose, non era cosificatore, non era reificante. E questo è stato un momento in cui la storia si è trasformata. Secondo la sua opinione, uomini e donne quindi non sono mai corpi, sono due storie. Due storie, una storia che appartiene agli uomini e una storia che appartiene alle donne. Afferma che l'ultima tappa della storia maschile è lo Stato, e che va e quindi sarà quello che si appropria poi e si impadronisce non tanto dello spazio, non solo dello spazio politico pubblico, ma anche dello spazio che un tempo apparteneva allo spazio domestico, e lo spoglia del suo lato politico. Il lato politico quindi dello spazio domestico rimane privo di una propria autonomia politica, di una propria capacità di intervenire nello spazio politico dello spazio pubblico. Esistono quindi due percorsi. Questi due percorsi quindi si intrecciano, in realtà non sono separati, no? Esiste quindi un processo di gestione e di gestione domestica, ma un tempo questo apparteneva anche allo spazio politico. Lo spazio domestico nell'epoca non coloniale, nell'epoca precoloniale, era uno spazio che veniva attraversato, se aveva anche un impatto sullo destino collettivo, e non era quindi quello spazio che hanno usurpato invece oggi alle donne. E sicuramente esistono forme in cui le donne oggi facciamo politica, in cui veniamo a patti con la realtà, ma non ci rendiamo conto del fatto che questo è già politica. E nella comunalità, faccio una piccola traduzione, comunal nella lingua spagnola è un neologismo che è stato creato a partire dalle comunità indigene, specificamente di alcune comunità indigene, e si usa non come sinonimo di comunità, ma è stato necessario trovare una parola che riassumesse anche delle specificità che hanno le comunità indigene, quindi è stato creato questo termine comunalità. E questo per appunto, quando si parla di comunalità o di comunal, non si traduce automaticamente con comune o comunità, perché appunto comunità è qualcosa che nella nostra esperienza europea o eurocentrica abbiamo già divorato. E quindi questo spazio, ovviamente, lei dice, non era totalmente orizzontale, e questo patriarcato a bassa intensità rendeva lo spazio che in Ecuador si chiama casa fuera o casa dentro, ovvero la casa di fuori e la casa di dentro, erano due spazi con un prestigio diverso, e sicuramente lo spazio interno, lo spazio della casa dentro aveva un prestigio diverso, ma lei dice erano due spazi duali, non erano uno spazio binario, perché nel suo vocabolario non usa duale e binario come sinonimi. La binarietà è qualcosa che appartiene alla... completamente diverso dal dire duale. Binario vuol dire che esiste un uno e che esistono le alterità, gli altri di quest'uno. L'uno sarebbe concepito come un soggetto, un ente ontologicamente completo, e gli altri dovrebbero essere appunto difettano di alcune caratteristiche, hanno bisogno di entrare nello spazio di enunciazione dell'uno soltanto adattandosi e comportandosi nella maniera che viene richiesta dall'uno. E per questo le critica un po' il discorso della minorizzazione, no? Quindi di percepire l'esistenza di soggetti defettivi che devono necessariamente adattarsi. In questa minorizzazione include categorie come le donne, le sessualità divergenti, le minoranze afrodiscendenti o indigene, che dovrebbero cominciare magari a ripensare la loro relazione e a allontanarsi, a rompere con l'idea di minorizzazione. A proposito del testo del collettivo Anastasis, e per poter identificare il suo contributo in questo, che derivava dal suo lavoro nelle loro parole, nelle parole della performance. È strabiliante vedere come in due mesi il testo della tesi fu tradotto in oltre 20 lingue e la rapidità con cui questo testo è circolato per tutto il mondo. Questo fatto che il testo il flash mob abbia circolato così velocemente, così radicalmente, così in tutto il mondo è anche la prova del fatto che tutte le donne condividono l'esperienza della violenza. Probabilmente non tutte condividono lo stesso tipo di violenza, ma in generale si può dire che tutte sono coscienti del fatto che sono esposte a un certo tipo di violenza. E la Stasis sono riuscita a tradurre nel testo con una grande capacità di sintesi, e non solo nel testo ma anche nei movimenti, nella gestualità, qualcosa che appunto le ha portate poi a essere anche definite dal Times come tra le 10 persone più influenti del pianeta, per aver appunto riuscito a riconoscere forse erano le 100 persone più influenti in una, ma io sono la una.
Vabbè.
La quattro. E questo è stato anche parte del loro enorme contributo, no? Di riuscire a tradurre in qualcosa di così efficace il testo della Stasis. A proposito delle reti sociali, diciamo appunto quello che si chiede è se poi in effetti quello che vediamo nelle reti sociali non sia un risultato di una guerra, no? Perché la guerra si dà nelle reti sociali. Perché appunto vedendo il mondo, vedendo il globo come rivestito dalla rete, delle connessioni, no? di queste reti, si vede come se ci fosse un secondo strato del pianeta, un nuovo strato del pianeta, ma questo strato in realtà è interrotto da qualcosa che può essere paragonato al muro di Berlino, perché appunto da un lato abbiamo un tipo di coscienza e dall'altro abbiamo un altro tipo di coscienza, che in realtà ognuna di queste coscienze ascolta le proprie cose, il proprio materiale, e non si attraversa questo muro che in realtà dovremmo attraversare per poter creare questa sensibilità etica. Il muro attraversa la sua sensibilità etica, ma le due parti rimangono separate. Come si diceva una volta, la destra parla con il proprio con la destra e la sinistra parla con la sinistra, e invece forse sarebbe interessante poter saltare questo muro, anche se è molto difficile, e poter parlare con chi è al di là del muro. L'esercizio del diritto, esercitare il diritto, se non ha una funzione pedagogica, se non è pedagogia, non può avere una sorta di risultato, perché il diritto da solo non ha una relazione, non si stabilisce una relazione causa-effetto. Nessuno di noi nella propria vita quotidiana vive sapendo, essendo cosciente di quello che è il meccanismo del diritto. Viviamo una sfera del diritto separatamente da quella che è la sfera della nostra vita. A un certo punto, se il diritto non convince, questo è una forma, diciamo, è un momento in cui il diritto sostanzialmente è morto. E questo lo vediamo ad esempio con la questione dell'aborto. Possiamo criminalizzare l'aborto quanto vogliamo e renderlo impossibile, ma le donne continueranno ad abortire. Come donne continueremo ad abortire, non ci sarà nemmeno la nipote del vescovo che in un momento di necessità, se dovesse dover o voler abortire, non troverebbe il modo di farlo. E per questo da questo poi si sposta le due definizioni che abbiamo bisogno di far entrare nel lessico del diritto, e quindi di distinguere quello che le chiamo femminicidio da quello che è il genocidio, perché appunto si rendeva conto che esisteva qualcosa che nella propagazione delle notizie sui femminicidi che rendeva questi due tipi di crimine in sostanza indifferenziati. Anche i mezzi di comunicazione di massa creavano, diciamo, non non cambiavano la loro definizione di quello che era un femminicidio, da quello che era in realtà trovare nel deserto, nei campi incolti, nei campi abbandonati, dei corpi di donne. In realtà questa indifferenziazione crea poi un problema di diritto, perché non esistono protocolli che si possano utilizzare in questi due tipi di delitti diversi. Da una parte abbiamo soltanto un protocollo che prevede delle operazioni che si possono portare avanti giuridicamente quando siamo di fronte a un caso di femminicidio, ovvero quando esiste una relazione tra la donna e chi perpetra la violenza. In realtà nei casi di femminicidio, negli altri casi, non c'è questa relazione, questi corpi di donne non hanno nessuna relazione con la persona che o con chi, con il gruppo di persone che le tortura e usa il loro corpo come territorio, insomma, come superficie su cui lei dice in realtà questi crimini si esprimono, perché sono crimini di diverso tipo, sono crimini che hanno bisogno di un protocollo diverso anche di indagine su questi crimini, perché sono crimini che lei chiama giurisdizionali, sono crimini di giurisdizione dove si esprime l'esistenza di un potere, sostanzialmente di tipo mafioso, perché imprime, scrive sul corpo di queste donne, come dire attenzione, questo esiste un potere, ma esiste un potere di un secondo stato che lei poi nel testo La guerra contro le donne chiama una seconda realtà. Il potere giurisdizionale quindi è un esercizio di crudeltà sulle donne, ma le donne non sono in realtà il nemico in questo confronto, non sono il nemico bellico. Sappiamo dalla storia della guerra che torturare il nemico, compiere azioni di questo tipo, rientrava nella crudeltà della guerra, ma in questo caso non è una crudeltà sul corpo di qualcuno che è nel sistema bellico, è semplicemente un modo per poter esprimere un tipo di dominio. E quindi il femminicidio da questo tipo invece di femminicidio pubblico, dove non c'è relazione tra l'aggressore e la vittima, che si dà principalmente, dove sappiamo, nel territorio della frontiera nord del Messico, di Ciudad Juárez, ma lei dice il Messico intero a un certo punto si juarizzò, divenne appunto simile, no, a questa situazione che si viveva a Ciudad Juárez. E questo serviva per scrivere appunto questa scrittura del dominio. Ed era necessario anche che si rendessero conto di questo anche le Nazioni Unite, no? Che trovassero un nuovo modo di nominare questo tipo di violenza. Perché ad esempio nel caso della tratta o dei bordelli o delle case, ex case chiuse in Italia, non tutta la prostituzione chiarisce ovviamente è dominata dalla tratta, ma in questo momento ci troviamo a un fenomeno in cui la dominazione della tratta sulla prostituzione è crescente, e questo dice è un tipo di riduzione concentrazionaria dell'esistenza che secondo la ONU è già parte di una definizione di genocidio. E allora questo deterioramento che diventa poi irreparabile sul corpo delle vittime si può attribuire anche a questo tipo di femminicidio, iniziando a parlare di femminicidio e quindi farlo entrare nel lessico anche del genocidio secondo la definizione delle Nazioni Unite.
L'incontro con Rita Segato è stato decisamente bello, interessante, arricchente, e sicuramente ci ispirerà anche nuovi dialoghi. E vogliamo lasciarvi oggi con un nostro particolare omaggio a Giovanna Marini. C'è stata recentemente qui a Roma dalla Scuola di Musica del Testaccio un saluto, e vogliamo concludere questa nostra puntata con due sue canzoni, I treni per Reggio Calabria.
Manifestazione il 22 d'ottobre del 72. In curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano. Da Roma a Ostiense 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono con i megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da Queregge, c'è tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata, Piverna, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglia intera, tre generazioni, sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia e la figlia le rifiniture, il marito la verniciatura, la figlia della figlia le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 20 treni più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo, con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione. E camminato sulle traversine, ma individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo. Pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone. Qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si spargono con i megafoni in mano, un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che hanno in mente. Sono comizi, la gente sente, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col gregge sparpagliato. La Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franca a sbarre. E alla mattina c'era la paura, e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, è partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata. I cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupidi, metalmeccanici di Torino e Milano puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare. Il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. E alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.
E addio, amore. Perché amore sei stata.
E la terra si mise a tremare, e il sole cambiava colore, e la terra si apriva in fessure, sotto i piedi l'asfalto bollire, e il sole cambiava colore, e le donne lasciavano i figli, e i figli crescevano soli,
senza casa, senza sposo, col coraggio nelle mani, sei una donna senza guardiani.
E crollano i muri, e la morte che mai più sicura, e le radio parlavano sole, e il sole cambiava colore, e le strade si aprono in tanti sentieri. Nascono i figli ma senza padre,
non voglio morire.
Con gli occhi ci aperti e la bocca per parlare,
non voglio morire.
E la gente in silenzio a guardare,
io devo cercare. Cascano
i musei, crollano le chiese, si piegano e si lasciano seccare, nuvole di piombo ci pesano addosso,
addio, amore.
Le scuole pericolanti,
parto, parto, vado,
e morte, sangue, pianti,
parte non so,
solo un gran vento.
Andiamo, andiamo avanti.
La terra si spacca e noi ci stiamo dentro.
Parte non so se riuscirò.
La terra si spacca e noi ci stiamo dentro.
Se riuscirò a tornare.
Non era l'ora di farcele sentire le trombe del giudizio universale. O forse era